Parte prima, pagina 168, rinasce la speranza. Una notte Paul, il mio amico francese, mentre faceva la sua abituale visita alla baracca, mi parve insolitamente eccitato. «Ci siamo!» esclamò dopo avermi chiamato in disparte. «È in corso un'offensiva sul fronte di Cracovia e lo sfondamento delle linee tedesche è riuscito. Presto qui, si balla!» Sentì il cuore balzarmi nel petto, eccitato a mia volta, non seppi tacere, mi affrettai a svegliare i compagni per comunicare la splendida notizia. Chi dormì più quella notte? La speranza che nella gara fra i russi e la morte, i russi sarebbero arrivati prima, sembrava finalmente acquistare una certa consistenza. L'indomani poi si sparse un'altra notizia elettrizzante. Il lager di Cracovia era stato evacuato e tutti i prigionieri, dopo una marcia estenuante attraverso le strade coperte di neve, erano giunti ad Auschwitz. Le voci e le dicerie più inverosimili in merito a nuove ed imminenti disposizioni da parte dei nazisti di sviluppi straordinari della situazione si diffondevano rapidamente, provocando uno stato generale di frenetica irrequietezza. Ma intanto l'infernale organizzazione tedesca pareva funzionare ancora. Le SS andavano percorrendo le corsie dell'infermeria per verificare quali e quanti fossero i degenti in grado di marciare o comunque di camminare, il che significava che allo sgombro di tutti i prigionieri validi del lager, già in gran parte effettuato, si voleva aggiungere quello dei malati del Cabè per trascinarli a soffrire e a morire altrove. Ma dove avrebbero potuto condurci se la Germania era sconvolta da un uragano di ferro e di fuoco, se tutte le città erano ridotte a cumuli di rovine? La distribuzione giornaliera del pane e della minestra si andava facendo di giorno in giorno più irregolare e le razioni erano sempre più scarse. Tuttavia si continuava imperturbabilmente ad annotare ogni settimana sulle cartelle personali il peso dei nostri poveri corpi scarnificati. Il giorno 12 gennaio io pesavo 34 kg. Il numero dei morti si moltiplicava paurosamente nel blocco e nessuno rimuoveva i cadaveri che rimanevano nelle loro cuccette a decomporsi per giorni e giorni, incubo e pericolo per i vivi. Venivano tolti di là soltanto quando era necessario far posto ad altri, quando dai lager periferici, dalle officine, dalle miniere, giungevano gli ultimi infermi, feriti, congelati, relitti di una lotta inumana contro la sofferenza, contro la morte. Nel tardo pomeriggio del 13 gennaio giunse così all'infermeria un nuovo carico di umanità dolorante ed io, saputo che fra quelli sventurati c'era un italiano, mi affrettai a cercarlo. Ma quando l'ebbi davanti, trasecolai. Non era un uomo. Non era possibile che fosse un uomo quella larva tremante, scarnita, giallognola, dal volto tutto naso e denti, le occhiaie enormi, violacee. Era un cadavere dissepolto, era uno spettro. E non di meno viveva. Stava male, aveva i piedi entrambi congelati e le braccia piegate per le percosse. Lo sguardo era famelico, folle, ma era in sé e fu lui il primo a riconoscermi. «Non ti ricordi? Sono Alberto Bassi, di Milano». Alberto Bassi, lo guardava e mi sembrava impossibile, tanto era mutato. Disse che proveniva dalla Charlotte Grube, la vicina miniera di carbone, disse che si sentiva morire. Alla miniera aveva condotto una vita da bestia. Ogni mattina, prima dell'alba, i detenuti, inquadrati e scortati, dovevano percorrere chilometri e chilometri ad andatura forzata, appesantiti dal badile e dalle lampade di sicurezza, per raggiungere la miniera. Qui giunti, dovevano scendere a 500 metri sottoterra e quindi marciare ancora a lungo attraverso le gallerie sotterranee. Sul cantiere di lavoro caricavano i carrelli e li spingevano pieni zeppi per centinaia di metri, uno dopo l'altro, fino a sera, senza sosta, ricevendo un pezzo di pane come tutto nutrimento. Non sapeva nemmeno lui come avesse potuto resistere tanto a lungo. E che cosa potevo fare io per il mio disgraziato compagno? Gli trasmisi le ultime notizie che circolavano nel campo, tanto per infondergli un po' di ottimismo. Lo esortai a farsi coraggio per poter meglio resistere, come tutti noi, e per quanto m'era possibile aiutarlo, gli dissi, disponesse pure di me. Provai un'insolita gioia quando vidi che le mie parole l'avevano un poco rinfrancato. Il giorno seguente notammo che i tedeschi, improvvisamente, ritiravano dall'infermeria tutte le cartelle cliniche e le distruggevano. Che cosa poteva significare per noi quella novità? Che si volessero far sparire prima le cartelle e poi le persone? Ce lo domandavamo l'un l'altro angosciosamente, invano, In quei giorni di ansia e di attesa, molte nuove disposizioni c'erano apparse enigmatiche e contraddittorie. Era chiaro che la crisi stava per raggiungere l'acme. Frattanto i bombardamenti aerei si scatenavano a ripetizione con un ritmo infernale, mentre i trasporti ferroviari, la manifestazione più evidente della potenza della macchina bellica tedesca, i tentacoli attraverso i quali la piovra nazista riceveva la sua linfa vitale, ad uno venivano recisi dalle azioni aeree alleate. I lunghi segnali lamentosi delle locomotive polacche, che per tante notti aveva lacerato il pauroso silenzio del lager, non si udivano quasi più. Infine cessarono del tutto. Era la paralisi. E una notte, mentre nel buio tendevo l'orecchio per avvertire il passo claudicante e i colpi di bastone sul pavimento che segnalavano l'arrivo del mio amico Paul, mi parve un tratto di udire lontano un cupo brontolio, come di tuono. Mi levai a sedere nella cuccetta. Il mio udito era menomato e non mi fidavo troppo delle mie orecchie. Rimasi in ascolto. No, non mi ero sbagliato. Non si trattava del solito bombardamento aereo, ma di un intenso rombar di cannone. Era la voce possente di una grande armata, quella della Russia sovietica, dell'esercito vendicatore che, come una valanga irresistibile, avanzava verso di noi. E che la valanga avrebbe potuto travolgere anche noi, insieme con i tedeschi, non importava. Nei giorni che seguirono, la nostra ansia divenne ancora più spasmodica. Le lunghe ore di sofferenza e di incertezza avevano sviluppato in me stati d'animo nuovi e sconosciuti, una nuova capacità di concentrazione spirituale, come se la mia sensibilità si fosse accresciuta enormemente e acutizzata. Sarei quasi per dire che un misterioso istinto chiaroveggente mi resse e mi guidò in quei tragici momenti. Nel lager regnava ormai l'atmosfera che prelude sempre ai grandi avvenimenti e i tedeschi non riuscivano a nascondere il loro nervosismo, che li rendeva ancora più violenti ed esasperati nelle loro crudeltà. Si capiva che nel contrasto delle decisioni al comando si stava perdendo la testa e la nostra febbre di sapere e di vedere diveniva frenetica, incontenibile, a mano che la voce della battaglia cresceva di intensità, svegliando strane risonanze nell'aria gelida del lager. Udimmo tuonare il cannone prima verso oriente, poi da mezzogiorno, infine anche da settentrione, per cui ci pareva di capire che la regione era ormai ridotta a una sacca e forse soltanto uno stretto passaggio era ancora libero per consentire alle SS di sfuggire alla morsa sovietica. Frattanto altre notizie inquietanti giungevano al nostro orecchio. I tedeschi avevano terminato lo sgombero dei blocchi di lavoro. Tutti gli uomini validi del lager erano in marcia verso occidente, verso altri campi di internamento. I tedeschi avevano fucilato certe spie russe scoperte nel campo. Infine, il 18 gennaio, nel primo pomeriggio, giunse l'ordine di sgombero anche per noi. Tutti i degenti dell'infermeria in grado di muoversi dovevano passare dal Waschraum, dove avrebbero potuto ritirare gli indumenti e prepararsi per affrontare una lunga marcia. L'ordine non ammetteva deroghe. Pena l'immediata fucilazione per coloro che, pur essendo in condizioni di lasciare il letto e di camminare, non avessero obbedito prontamente. Io però avevo escogitato da tempo un piano d'azione. Avrei ritirato gli indumenti che i tedeschi avrebbero fornito, perché certo ne avrei avuto bisogno nei momenti e in mezzo agli avvenimenti che stavano per maturare. L'eventualità di ritrovarmi nudo in mezzo a un campo di battaglia era una prospettiva troppo pericolosa e dovevo assolutamente fare di tutto per evitarla. Ma sarei rimasto al campo. Così mi affrettai ad indossare il vestito cencioso e le scarpe sfondate che mi vennero consegnate al Waschraum, dove regnava una confusione caotica, e feci per tornarmene alla baracca. Ma appena fuori un SS mi agguantò e mi sospinse avanti, costringendomi a raggiungere una colonna di deportati che si stava organizzando per la partenza. Lungo la Lagerstrasse e sul piazzale già si ammassavano in gran numero i prigionieri in partenza, cenciosi, tremanti di freddo e di paura. La prospettiva di una lunga marcia nella notte di gennaio, con la neve, il gelo, il vento che tagliava il respiro, mi appariva sempre più come un'impresa disperata, assurda, mortale. Come avrei potuto sopportare un simile sforzo? Mai, mai ci sarei riuscito. E allora? Bisognava scappare, nascondersi, rischiare la fucilazione, ma restare nel lager a qualsiasi costo. Ma come fare se mi trovavo già incolonnato con i compagni e in procinto di partire? Le ore scorrevano lente, opprimenti, nell'interminabile attesa. Finalmente Fiocchi di neve gelata mulinavano nell'aria grigia, lasciando presagire una notte di tormenta, e la colonna dei deportati si ingrossava. Giungevano, provenienti dai blocchi dell'infermeria, a decine, a centinaia, uomini malati, disperati, pallidi fantasmi sbrindellati, tra un confuso vociare multilingue, dominato dai comandi secchi e perentori dei nostri persecutori, che accompagnavano gli ordini con le sferzate, fra il latrare rabbioso dei cani della scorta. Una scena da girone infernale. Anche i capò si disponevano a partire, perfettamente equipaggiati loro e con un sacco di vettovaglie sulle spalle. C'era nel loro gruppo chi tentava prudentemente di mimetizzarsi in previsione degli eventi futuri, infilandosi un bracciale della Croce Rossa, in modo da poter passare come infermiere. Osservando la scena, mi domandavo smarrito se ero veramente spettatore o partecipe di quanto si andava svolgendo. Non era forse la mia fantasia sconvolta che mi dipingeva davanti l'episodio letto in un romanzo su deportati in Siberia, o visto un film sulla Russia degli zar, o un'illustrazione di qualche racconto del terrore? Non riuscivo a capacitarmi di vivere un episodio reale. A momenti avevo l'impressione che la mente mi si confondesse e strane macchie mi danzavano davanti agli occhi. Forse, pensavo, stavo per perdere la ragione. Le ombre e le nebbie notturne calavano intanto sul lager desolato. La temperatura era ormai rigidissima. Quando sarebbe finita la nostra attesa? La possibilità di fuggire mi appariva sempre più remota, non ci speravo nemmeno più. Ad un tratto, al centro della colonna, ci fu un tumulto. Il gruppo ondeggiò, le file si confusero, si urtarono. Un prigioniero ungherese era improvvisamente impazzito e urlava, si sbracciava come un forsennato, colpendo i compagni che gli capitavano a tiro. Le SS accorsero con le sferze in pugno, gridando, ed ecco che mentre erano impegnate a trattenere il demente e a incolonnare il gruppo sbandato, io ritrovai la mia lucidità di mente. Mi resi subito conto che se volevo tentare la fuga, quello era il momento. Scivolai cauto fuori dalla fila, rapido superai la più vicina baracca e svoltai, poi mi inoltrai risoluto fra i blocchi e gli alti cumuli di neve, svoltando di continuo, come se mi trovassi in un labirinto. Quando raggiunsi l'infermeria, era notte fonda. Nelle tenebre trovai la cuccetta e mi ci si distesi, tirandomi la coperta fin sulla testa, anche se in quel buio nessuno avrebbe potuto riconoscermi. Mi trovavo ora fra i malati gravissimi e i feriti impossibilitati a muoversi ed ero deciso a confondermi con loro. Ma anche nel cabè regnava un'atmosfera di viva agitazione e tutti parevano contagiati dalla febbre del momento. Si era sparsa la voce che i tedeschi avrebbero finito rivoltellate i detenuti rimasti nei blocchi e i malati, presi dal panico, tentavano di alzarsi, si disperavano di non riuscirvi, cadevano malamente, gridavano, si lamentavano. Qualcuno s'era, chissà come, levato in piedi e si muoveva con passo incerto lungo la corsia, reclamando i vestiti o avviluppandosi nella coperta. Potevano camminare, volevano partire. Nessuno aveva un paio di scarpe, ma c'erano gli zoccoli che i tedeschi avevano distribuito in ragione di un paio di ogni 20 malati per recarsi alla latrina, e tutti cercavano di impossessarsene, litigando furiosamente con i compagni. Quella gente che si reggeva in piedi a malapena trovava nella disperazione, nella paura, la forza di lottare per un paio di luridi zoccoli. Con l'allontanamento del blocco Helterstein, pure la disciplina era sparita nell'infermeria, che aveva ormai l'aspetto di un manicomio. Anche Luzzatto, per quanto sofferente di gravissime piaghe alle gambe, era risoluto ad andarsene e tentava di convincere anche me. «Sei matto», mi diceva, «qui si resta abbandonati, senza vivere, intrappolati sulla linea del fronte fra i cannoni russi e quelli tedeschi». E poi le SS del campo verranno ad ammazzarci tutti prima di andarsene. Solo partendo potremo avere qualche speranza. Eppure a me pareva di udire un'intima voce segreta che mi ripeteva «Rimani, la salvezza è qui». Così rispose Luzzatto che avrei preferito crepare lì, nella mia cuccetta, piuttosto che affrontare il tormento della marcia forzata. Mi trovavo là nascosto da forse mezz'ora, quando nell'oscurità della baracca risuonò imperiosa la voce di un blocco Helterstein. «Hachtung!» «Sappiamo che qualcuno è scappato dalla colonna dei partenti e che si è nascosto nel blocco. Chi vuol partire è ancora in tempo, ma si avverte che chi resta, pur essendo in condizioni di muoversi, domattina verrà fucilato». Era un dilemma terribile. Che dovevo fare? Partire o restare? A un tratto ebbi davanti agli occhi la colonna spettrale dei compagni che marciavano nel gelo della notte alla sostenuta andatura imposta dalle SS. Udii gli ordini secchi, le grida, il latrare dei cani, il sibilo delle sferze, i gemiti. Vidi la colonna avanzare penosamente, arrancando, lasciando dietro di sé una scia di cadaveri che andavano ad aggiungersi a quelli abbandonati dalla colonna che l'aveva preceduta. Sapevo che per un po', incitati e frustati dalle SS e sostenuti dalla forza della disperazione, anche i più deboli avrebbero resistito, ma poi qualcuno avrebbe cominciato a rallentare, ad inciampare, a cadere. C'era qualcuno che aveva progettato di fuggire dalla colonna non appena fuori dal lager, ma come avrebbe fatto poi a sopravvivere alla fame, al freddo, nel deserto nevoso della pianura polacca, infestata dai lupi? No, era meglio restare. Meglio un colpo di pistola alla nuca, là, nella mia cuccetta, meglio il plotone di esecuzione sul piazzale all'alba. Restando avrei avuto davanti l'intera notte, prima di morire. Udii la colonna degli ultimi deportati mettersi in marcia fra le grida e i latrati, allontanarsi a passo cadenzato, accompagnato dal cupo rombo incessante delle artiglierie sovietiche che dovevano battere le sponde boscose della Vistola. Migliaia di prigionieri parteciparono a quella che doveva diventare una vera marcia della morte. Lo seppi più tardi dai pochissimi superstiti, perché i tedeschi, nell'impossibilità di impedire le fughe continue, fecero penetrare la colonna in un bosco e la distrussero a raffiche di mitra. Notte del 18 gennaio, notte di tormento, senza requie, la più lunga della mia vita, la terribile notte di un condannato a morte. Ora incancellabile, in cui la mente rivive in una lucidità demoniaca gli avvenimenti della passata esistenza con ogni particolare, anche i più remoti e dimenticati. Tornò più triste e più doloroso che mai il pensiero di mia moglie, la mia povera, povera Elena. Possibile che fosse sopravvissuta a tanti orrori? Non volevo sperarlo, preferivo pensarla morta. Meglio ancora non pensare affatto a lei. Durante un breve assopimento feci un sogno strano. Mi pareva di essere trasportato da una fiumana che mi sospingeva inesorabilmente avanti con un rombo sonoro. Era forse il cupo fragore dei cannoni sovietici ormai vicini. E inutilmente io tentavo di resistere alla corrente, aggrappandomi ai massi della riva. Quando mi risvegliai con un sussulto, era l'alba. Un attimo dopo, un gruppo di SS con le pistole in pugno irruppe nel blocco e dopo una sommaria ispezione, tutti coloro che erano ancora in grado di muoversi vennero costretti a lasciare le cuccette. Per quanto fossi ben certo che quell'ordine non significava che avremmo dovuto formare una nuova colonna e seguire i compagni in marcia verso occidente, domandai: possiamo portare con noi la coperta per il viaggio? La risposta fu concisa ed esplicita. Der Weg zur Ewigkeit. La strada per l'eternità non richiede coperta. Silenziosi e smarriti ci raggruppammo davanti al blocco. Là, tra visi per lo più sconosciuti, intravidi quello pallidissimo del bolognese Mortara che non avevo più incontrato dopo l'arrivo a Birkenau. La neve aveva ripreso a cadere con crescente intensità quando ci mettemmo in marcia verso la Lagerplatz. Spari secchi, sempre più vicini, parevano spezzare l'aria gelida come un cristallo, mentre lontano continuava a rombare la voce possente della battaglia. Improvvisamente echeggiarono alcuni formidabili boati, erano i ponti sulla Vistola che saltavano in aria. Sul piazzale, in un turbinio di neve, sei impiccati, nudi, macabri, grotteschi, oscillavano alle folate del vento gelido dell'alba. Allora un pensiero terribile mi balenò di colpo la mente, simile a una vampata di fuoco. Ci avrebbero impiccati, ci impiccavano. Ma non era possibile, non c'erano tante forche, quante ne sarebbero occorse per tutti noi, e poi ci sarebbe voluto troppo tempo. Respirai. Sì, meglio una scarica di mitra e la morte subitanea che la morsa atroce del capestro. Ecco sopraggiungere un plotone di SS, in perfetto ordine, raggiunse il piazzale e si schierò davanti a noi per l'esecuzione. L'attimo tremendo raggiunto, il momento supremo, l'ultimo, irrevocabile. La vita stava per lasciarmi e nulla aveva più importanza per me. Mi rendevo conto soltanto che non c'era più speranza e la cosa assurda e misteriosa che della vita passata avevo considerato vagamente come tanto remota stava per accadere. Pochi minuti avrei cessato di esistere. Ah, l'angoscia tremenda di quel momento, il cuore che batte violento, un rombo nel cervello che pare scoppiare, il respiro che manca. Non pensavo niente, non potevo pensare. Ero pazzo di terrore e di disperazione. ma l'orologio del destino che doveva segnare la mia ultima ora subì un arresto. Il Lagerführer di Birkenau aveva ancora bisogno di noi. Arrivò all'ultimo istante un portaordini che recava nuove disposizioni. Il comandante reputava prudente distruggere, prima di abbandonare il lager nelle mani dei sovietici, tutte le valigie accatastate a migliaia nei depositi del Canada. Infatti, tutte quelle valigie con i nomi dei proprietari sul dorso o all'interno potevano costituire una prova troppo evidente del numero impressionante di vittime finite in quell'inferno. E i tedeschi, nell'imminenza della resa dei conti, non volevano lasciare tante così chiare tracce dei loro misfatti. Quel giorno fu la paura dei tedeschi che ci salvò. Sotto la vigilanza e gli incitamenti delle SS, iniziamo lo svuotamento sistematico delle valigie, che poi portavamo a bruciare un falò acceso al centro del piazzale. Era una vera sofferenza quel lavoro. Leggevo i nomi, gli indirizzi, le qualifiche scritte sulle valigie e ricostruivo con la fantasia l'immagine delle persone a cui quelle cose erano appartenute. Indumenti, oggetti da toiletta, lettere, libri, passavano fra le nostre mani intirizzite dal gelo. Ogni nome era una vita distrutta, la tragedia di un essere umano. Molte fotografie di donne, di uomini, di bambini, spesso con dediche affettuose in lingua polacca, russa, tedesca, francese, yiddish, ebraica. I prigionieri le avevano riportate con sé come cari ricordi di persone amate, come reliquie della propria vita passata. E libri di preghiere, di poesie, giocattoli, scarpine, indumenti infantili, oggetti di lusso e povere cose senza valore, consunte dall'uso, pesanti valigie di cuoio, da uomo d'affari, con etichette di alberghi di grande città, modeste valigie di fibra, sacche che certo avevano appartenuto a umili lavoratori. Ogni volta si rinnovava in me l'intimo struggimento per il dramma angoscioso ed oscuro di una vita spezzata, il mistero insondabile di una tristissima fine. Ma poi, a mano che proseguivo nel lavoro, anche la sensibilità eccitata dai troppi avvenimenti finì con l'assopirsi, stanca e distratta. A tutto ci si abitua a lungo andare, anche alle situazioni più assurde e terribili. Intanto aveva smesso di nevicare, ma il freddo era intensissimo e i rapidi passaggi vicino ai falò su cui ardevano le valigie non bastavano a togliermi di dosso il gran gelo che mi mordeva. Per di più, avevo smarrito una delle manopole di cencio con cui ci coprivamo le mani e che erano assolutamente indispensabili per evitare congelamenti, e avevo due dita della mano destra già molto gonfie e nerastre. A un certo punto, notando in una valigia un vestito di buona lana morbida e calda, approfittai di una momentanea assenza delle SS dal magazzino e un attimo mi spogliai, infilai l'abito e tornai ad indossare sopra quello i miei vecchi stracci zebrati. Sapevo che se mi avessero scoperto mi avrebbero fatto a pezzi, ma dovevo pur rischiare se volevo mettermi in condizioni di sopportare il freddo polare di quella giornata. Verso mezzogiorno, in luogo della zuppa calda che ci attendevamo, arrivò un violentissimo bombardamento aereo, sotto il quale fummo naturalmente costretti a continuare il nostro lavoro, con la minaccia delle bombe che fioccavano senza sosta. Notai qualche compagno che, evidentemente incapace di resistere alla fame, tentava di togliersela inghiottendo cosmetici e creme di bellezza trovate nelle valigie. Non so che sapore avessero, forse ricordavano la margarina o la crema di formaggio, ma certo l'impressione era di mandar giù una sostanza grassa e nutriente, ed era pur sempre un modo per placare per un po' gli stimoli dolorosi dello stomaco vuoto. Il lungo lavoro distruttivo continuò ininterrottamente per l'intero pomeriggio, senza che ci venisse dato nulla da mangiare. Più il tempo passava, più mi sentivo stremato, la gamba e la schiena mi dolevano atrocemente e lo stomaco vuoto mi procurava delle intermittenti acute fitte. Ma non c'era tregua, perché le SS ci tenevano costantemente d'occhio, pronte ad intervenire per stimolarci nel lavoro. Los, los, presto! E quando il ritmo del lavoro accennava a rallentare, ci lanciavano contro i cani o sparavano con le loro pistole in direzione dei nostri piedi. Allora si scatenavano scene di terrore selvaggio, un precipitarsi tumultuoso, una pazza fuga per evitare morsi e pallottole. In uno di quei momenti di panico generale fui travolto, venni calpestato dai compagni in fuga e la mia vecchia ferita al ginocchio riprese a sanguinare. E intanto il tempo passava lentissimo, ogni ora un'eternità. Tutti apparivano esausti, ma io lo ero di più, infinitamente di più. Nessuno poteva esserlo quanto me. In uno stato di semicoscienza trascinavo penosamente le gambe dolenti, come fossero di piombo, fino a che a un certo punto mi abbandonai sfiancato sopra un mucchio di panni sporchi. Ero là da appena qualche minuto e già stavo cedendo al torpore quando il los los implacabile di una SS mi fece sussultare spaventato e siccome non riuscii subito a trovare l'energia per alzarmi, lo sgherro mi puntò la pistola alla tempia. Quel gesto minaccioso, anziché atterrirmi, mi esasperò. Rimasi dov'ero, senza muovermi, e dissi in tono aspro al tedesco che ero malato, affamato, affranto, mezzo morto di stanchezze, che poteva anche ammazzarmi se voleva. Tanto io di lì non mi sarei mosso. Il mio aspetto miserando e forse anche più la mia arroganza disperata dovettero produrre un certo effetto sulla SS, che in tono diverso, più umano, mi ordinò di alzarmi, di restare pure a lavorare nell'interno del magazzino, aiutando i compagni a caricarsi sulle spalle le valigie da portare sul piazzale. Certo si trattava di un lavoro molto più leggero, ma all'ora di sera ero ugualmente in pezzi. Con estremo sforzo di volontà mi trascinai sulla via del ritorno, sostenuto dal giovane medico Karl Molnar di Praga. Il suo ottimismo, la sua serenità, il suo spirito giovanile mi erano già stati spesso di conforto durante gli ultimi giorni trascorsi nell'infermeria e anche in quella gelida sera d'inverno il calore delle sue buone parole mi sollevò lo spirito affranto. Credo fermamente in Gesù crocifisso e sento che mi salverò. Così disse, con una voce che suonò come ispirata, chiara come il paesaggio nevoso che ci circondava. Ma tu non sei ebreo? Domandai sorpreso. Scosse la testa. Io sono cristiano, rispose. I miei genitori erano ebrei e sono finiti al crematorio, ma io no. Io sento che mi salverò. Quella notte nemmeno il rombo amico e sempre più prossimo della battaglia riuscì ad attenuare in me il senso d'orgasmo e la stanchezza dolorosa delle gambe indolenzite dalla fatica. Lo spasimo dei reni spezzati e costretti sul duro giaciglio. Il pensiero dell'indomani mi tormentava. Certo ci attendeva il medesimo estenuante lavoro che quel giorno non avevamo potuto terminare, e io sentivo che non l'avrei sopportato, che un'altra giornata di quella fatica mi avrebbe ucciso. Così a un tratto, non so per quale improvvisa, provvidenziale ispirazione, decisi che l'indomani non sarei tornato al magazzino a portare valigie e al primissimo vago bagliore dell'alba. Scesi cautamente dalla mia cuccetta e corsi a nascondermi alle latrine, dove rimasi in trepida attesa. Appena fu giorno, un Block Etelstein entrò nella baracca, diede la sveglia e ordinò a tutti i degenti disponibili di andare a riprendere il lavoro nel magazzino delle valigie, ma io non c'ero e nessuno pensò di venirmi a cercare. I miei poveri compagni sgobbarono duramente fino a mezzogiorno, fino a che tutte le valigie furono distrutte. Poco dopo i tedeschi li abbatterono tutti a raffiche di mitra. Tra quegli sventurati c'era anche Molnar, il giovane medico cristiano. Fine lettura, pagina 182.